Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla Terza, Roma. Il primo giorno è un breve saggio di archeologia storica nel quale Andrea Carandini affronta una delle questioni più controverse dell'antichità, che cosa significa dire che Roma fu fondata? Forte di decenni di ricerche nell'area compresa fra Palatino, Foro e Campidoglio. L'autore non propone una semplice cronaca delle origini, ma un confronto serrato tra stratigrafia, strutture materiali, fonti letterarie antiche e mito di Romolo. Il punto di partenza è la data tradizionale del 21 aprile, attorno alla metà del VIII secolo A.C. Il suo significato, però, va oltre la precisione cronologica. Carandini indaga la trasformazione di insediamenti precedenti in una comunità dotata di confini sacri, spazi pubblici e ordinamento politico. Il libro mira così a mostrare come una leggenda non sia né una prova da accettare letteralmente né un racconto da liquidare in blocco, ma un deposito di memoria da sottoporre a verifica critica attraverso l'archeologia. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la fondazione come processo storico, non come istante isolato. Il titolo concentra l'attenzione sul primo giorno di Roma. Ma Carandini non riduce la nascita della città a un evento sorto dal nulla. La cerimonia tradizionalmente associata al 21 aprile e a Romolo rappresenta, nella sua lettura, un atto di fondazione con un valore reale sul piano religioso, territoriale e politico. Tuttavia essa presuppone insediamenti, pratiche sociali e memorie molto più antichi. L'argomento è importante perché corregge due semplificazioni opposte. La prima è accettare la tradizione come cronaca letterale. La seconda è ritenere che il mito renda priva di significato ogni continuità con il passato. Per Carandini, la leggenda conserva insieme verità e deformazione, segnala che una discontinuità decisiva fu percepita e trasmessa, ma tende a nascondere la lunga preparazione che la rese possibile. L'archeologia stratigrafica fornisce qui un modello interpretativo, come il terreno conserva livelli sovrapposti. Anche la fondazione va letta come sovrapposizione di tempi. La formazione urbana viene quindi collocata in un arco compreso, in termini generali, fra il tardo VIII e il VII secolo AC, senza fare della data precisa l'unico problema. Ciò che conta è identificare quando un abitato disperso acquisisce forme coordinate di spazio, culto, autorità e appartenenza collettiva. Secondo, scendere nel sottosuolo la stratigrafia come metodo per leggere la Roma arcaica. Uno degli aspetti distintivi del libro è la traduzione del metodo archeologico in una guida concettuale per il lettore. Carandini invita idealmente a discendere nel sottosuolo di Roma, fino ai livelli degli abitati più antichi, per poi risalire attraverso oltre 27 secoli di trasformazioni. Questo movimento non è soltanto un espediente espositivo, chiarisce che la conoscenza della Roma primitiva dipende dalla capacità di distinguere fasi, riusi, demolizioni e accumuli successivi. Nella città moderna, infatti, i resti dell'età arcaica sono frammentari e profondamente sepolti. Nessun singolo rinvenimento può da solo ricostruire istituzioni o avvenimenti. Il ragionamento richiede di mettere in relazione dati materiali diversi, tracciati, tagli nel terreno, livelli di frequentazione, strutture e rapporti topografici, e di collocarli in sequenze temporali controllabili. Da qui deriva anche il valore delle carte. Dei disegni e delle ricostruzioni presenti nel volume non sono ornamenti, ma strumenti per rendere visibile un paesaggio perduto. Il lettore vede come l'archeologo passi da tracce minute a ipotesi sulla disposizione degli spazi, al tempo stesso. Il libro mostra implicitamente il limite di tale operazione, Le interpretazioni sono necessarie, ma restano discutibili quando i dati non consentono un'attribuzione univoca. Terzo palatino. Foro e confini sacri nella nascita di uno spazio urbano organizzato. Carandini concentra l'analisi sull'area fra Palatino, Foro, Velia e Campidoglio, cioè sul nucleo topografico in cui la tradizione collocava la Roma di Romolo. La questione non riguarda soltanto l'esistenza di capanne o villaggi, il problema è stabilire se e quando questi luoghi furono organizzati come componenti di una città. Nella sua interpretazione, la fondazione implica la definizione rituale e materiale di un perimetro, la separazione fra interno e esterno e la formazione di spazi con funzioni differenziate. Il riferimento al solco primigenio e al pomerio non va perciò letto come dettaglio folclorico. Esprime l'idea che una comunità si istituisca anche, delimitando un terreno consacrato e sottoposto a regole. Analogamente, l'articolazione fra un'area fortificata o eminente, un luogo di incontro e scambio, quale il foro, e il territorio circostante permette di ragionare sulla transizione dal popolamento alla città. L'interesse del libro consiste nel collegare topografia e istituzioni. Un confine non è solo una linea sul suolo, e un'area pubblica non è solo una superficie edificata, perché entrambi riflettono rapporti di autorità, culto e convivenza. Le ricostruzioni restano oggetto di discussione fra specialisti, ma il percorso di Carandini rende concreta una domanda spesso trattata astrattamente: quali assetti spaziali rendono riconoscibile un urbs? Quarto, Romolo tra memoria mitica, fonti antiche e ipotesi archeologica. Il nodo più discusso di Roma. Il primo giorno è la disponibilità di Carandini a riconoscere nel racconto di Romolo un possibile nucleo storico. L'autore non tratta la lupa, il fratricidio o tutti i particolari della tradizione come fatti dimostrabili. Piuttosto sostiene che il mito della fondazione potrebbe conservare la memoria trasformata di un fondatore o di una fase fondativa guidata da una figura regale. Questa posizione distingue il libro da approcci che considerano l'intera vicenda romulea un'invenzione tarda e senza rapporto recuperabile con Levi Otreo, secolo AC. La forza della proposta sta nel tentativo di sottoporre le narrazioni antiche a una lettura comparabile alla stratigrafia a separare motivi mitici, rielaborazioni posteriori e possibili tracce di eventi o istituzioni effettivi. Il suo punto debole, riconosciuto dalla ricezione critica, è che le evidenze archeologiche molto antiche sono spesso insufficienti per collegare con certezza strutture specifiche a personaggi trasmessi dalle fonti secoli dopo. Il libro va quindi letto non come chiusura del dibattito, ma come una tesi argomentata e provocatoria. Il suo merito metodologico è obbligare il lettore a interrogarsi su che cosa possa significare storicità in assenza di documentazione diretta, non certezza biografica, ma compatibilità fra memoria culturale, contesto materiale e forme politiche emergenti. Infine, Roma come città-stato precoce e la discussa eredità politica dell'Occidente. Nelle pagine conclusive Carandini lega l'origine di Roma a una questione più ampia, quando la comunità romana divenne una città-stato in senso proprio. La sua risposta tende ad anticipare tale passaggio alla fase fondativa del vitrio secolo AC, attribuendo alla prima Roma una configurazione che comprendeva urbs, territorio, luoghi centrali e poteri ordinati entro un quadro sacro giuridico-politico. È una tesi rilevante perché contrasta con interpretazioni che collocano l'acquisizione di strutture pienamente cittadine più tardi, nel VII secolo A.C. Carandini estende poi il discorso al valore storico della forma politica greco-romana, vista come una modalità di governo nella quale più corpi e poteri convivono limitando la concentrazione dell'autorità. Questo confronto, formulato dall'autore anche in termini di sindrome occidentale e orientale, è tra le parti più controverse del volume. Può risultare utile, se inteso come invito a riflettere, sulle differenze istituzionali tra società antiche, ma appare troppo generale quando oppone in blocco un Occidente costituzionale a un Oriente dispotico. Il lettore trae maggior beneficio distinguendo il solido problema archeologico istituzionale, la natura della Roma arcaica, dalla più ampia. Valutazione storico-politica. In questo modo, il libro conserva la sua capacità di porre domande incisive senza trasformare una ricostruzione delle origini in una gerarchia rigida. Fra civiltà. In conclusione, Roma. Il primo giorno è consigliato soprattutto a lettori interessati alle origini di Roma, all'archeologia urbana e al rapporto fra fonti antiche e cultura materiale. Può essere particolarmente utile a studenti, appassionati di storia romana e visitatori, che desiderino guardare Palatino e Foro non solo come scenari monumentali dell'età imperiale, ma come luoghi nei quali sono ancora leggibili, con cautela, le tracce di una formazione molto più remota. La lettura richiede attenzione alle ricostruzioni topografiche. In compenso, la brevità del volume. Banalizzarlo. Ciò che distingue il libro da una normale sintesi sulla Roma arcaica è la sua natura di intervento diretto nel dibattito. Carandini non espone soltanto conoscenze consolidate, usa l'esperienza maturata negli scavi per sostenere una lettura precisa della fondazione, della possibile memoria di Romolo e della precoce forma cittadina di Roma. Proprio questa ambizione ne determina sia l'interesse sia i limiti. Alcune conclusioni restano controverse e non equivalgono a un consenso storiografico. Il volume è quindi più proficuo se letto criticamente. Offre però un beneficio intellettuale concreto, insegna a vedere il mito come una fonte da interrogare, l'archeologia come una pratica inferenziale e la città come un'organizzazione di spazi, riti e poteri, non come una data immobile in un calendario. Se vuoi supportare Andrea Carandini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!